Con la decrescita siamo di fronte proprio a una visione diversa della vita, dove devono cambiare anche le parole, perché probabilmente la parola crescita non ha più alcun senso. Che senso ha continuare in una crescita esponenziale, che significa poi che si traduce nella spogliazione di tante ricchezze del nostro pianeta? Necessita un rapporto nuovo con la terra, con le foreste, con le piante, con gli animali, con il suolo, è un rapporto nuovo fra di noi. Non so se lo sbocco può essere quella società, diciamo, frugale, sobria, dove appunto i consumi sono relativi a ciò che effettivamente ci serve. E quindi cambiano i criteri, i parametri, no? Anche di scelta sul piano economico. Non so se sarà una società interattiva, composita. Di certo questa prospettiva, e anche l'altra, quella del comunitarismo, nonché la prima, ci danno delle indicazioni che, se le incrociamo, ci fanno in qualche modo intravedere questo modello di vita diverso, al quale tutti quanti dobbiamo contribuire, dobbiamo far sentire la nostra voce. Scelte così grandi non possono essere in mano soltanto alle dirigenze degli stati o dell'Europa o del mondo intero. Anche noi cittadini abbiamo gli strumenti per far sentire la nostra voce, sia quella individuale, sia mettendoci insieme, scrivendo, raccogliendo firme. Insomma, non possiamo stare zitti rispetto a quello che è, lo sappiamo, un passaggio cruciale della nostra vita, cui l'epidemia o la pandemia ci ha messo di fronte e rispetto al quale, in termini di scelte difficili, non possiamo sottrarci. Ne va del presente e il futuro dell'umanità. L'educazione è implicata in queste prospettive. L'educazione e l'educatore, Lucio Demetrio, deve decidere da che parte stare. Quindi ciascuno di noi è chiamato a fare delle scelte difficili, complesse, per le quali non ci sono soluzioni o ricette pronte per l'uso, c'è solo la fatica, ma la fatica premiante di un pensare, di un confrontarsi, di guardarsi dentro, di essere, insomma, di esprimere la nostra intelligenza. E ricordo che intelligenza è intus legere, guardarsi dentro. Perché la società può cambiare se cambiamo noi dentro, e insieme cambiano meccanismi, strutture, paradigmi e quant'altro. Quindi dicevo che l'educazione è implicata in questa prospettiva, sia l'educazione formale, quella che avviene soprattutto a scuola, così come l'educazione informale e non formale, quella che avviene negli altri ambienti, quella che avviene anche nella quotidianità, attraverso i modelli che assorbiamo e facciamo nostri senza accorgercene. Nella nostra formazione di base in famiglia abbiamo appunto fatto nostri, abbiamo criticato dei modelli che ci venivano proposti dai genitori e dall'ambito geografico nel quale portavamo avanti la nostra vita. Nel rapporto fra educazione e decrescita va distinto, naturalmente, va fatta una distinzione. Un conto è l'educazione che crea simpatia verso la prospettiva della decrescita, o quantomeno curiosità, è l'obiettivo a cui aspiro io in questo momento, suscitare curiosità e approfondire anche questa prospettiva. Dall'altra parte c'è l'educazione pensata come uno stimolo ad adottare dei comportamenti concreti improntati alla decrescita, e quindi di educare a questa forma diversa di vita. È una distinzione non da poco, e qui ciascuno di noi è coinvolto sul piano personale e sul piano professionale. In altre parole, è possibile educare a una concezione diversa dello sviluppo, se vogliamo chiamarlo ancora così? È possibile educare all'acquisizione di valori, di saperi, di atteggiamenti, di comportamenti favorevoli alla decrescita? Beh, belle domande che ancora una volta non hanno delle soluzioni pronte per l'uso, se non stimolare la nostra attività di pensiero. La situazione oggi non ci permette di fornire o di individuare delle linee chiare. Sono in atto molti movimenti, pensate al ritorno alla Terra, in tante parti d'Italia e anche del mondo, anche come forma di reazione alla globalizzazione, ai limiti della globalizzazione, pensando o ripensando a un localismo, alla riscoperta della terra, dei nostri borghi, di carattere positivo. Quindi, cosa possiamo concludere? Che come educatori è fondamentale informarsi, seguire, farsi un'idea, riflettere. Questa strada, questa linea la possiamo definire come una linea imprescindibile e costitutiva dell'essere educatori. Mi accorgo di avere ancora un paio di minuti, allora volevo salutarvi con una cosa bella. Ho letto in un articolo di giornale, la mia fonte quotidiana di informazioni, che esiste un'isola, si chiama Niue, un'isola che sta nell'Oceano Pacifico, un'isola molto piccola, 20 km per 20 km, 260 km quadrati e 1520 abitanti. È il primo, ed è uno stato, attenzione, è uno stato insulare, e sta a 2400 km da Nuova Zelanda, fra le isole di Tonga, Samoa, eccetera. Ed è stata riconosciuta, questo è, il primo paese del pianeta classificato come nazione dal cielo buio. È un cielo così buio da permettere una visione chiara e incontaminata delle stelle, cosa che nella gran parte delle terre emerse dal globo, inquinate dalle luci artificiali, non è possibile. Abbiamo visto le foto dello spazio del mondo e anche dell'Italia, per esempio della pianura padana, è una luce unica praticamente. E così per altre parti dell'Europa, sembrano una ragnatela luminosa. I cieli oscuri quindi sono molto rari, ma sono necessari se uno vuole godere di uno spettacolo semplice ma straordinario, rimirare le stelle, cosa che forse, non so voi, di cui abbiamo perso l'abitudine. Pensate che in questa isola, Niue, hanno adottato delle importanti misure, tra cui per esempio la sostituzione dell'illuminazione stradale in tutta l'isola, il miglioramento dei punti luce, cioè dell'emanazione della luce privata nelle case. E quindi succede questa cosa formidabile. Non hanno bisogno della luce artificiale per muoversi dopo il tramonto, col buio. Perché? Perché da sempre si orientano con le stelle e la loro esistenza si svolge in base ai cicli lunari. Non sono primitivi, attenzione. Ma hanno mantenuto, conservato, la tradizione di generazione in generazione di conoscenza dei cieli notturni. E questo si tramanda nei giovani, perlomeno i giovani che rimangono, perché anche qui la tentazione di emigrare è forte. Però è un'isola lontana, un'isola sperduta, non proprio facilissima da raggiungere per un turista, non so se è nei vostri programmi di viaggio, ma contiene un tesoro, un cielo stellato come non si vede in nessun'altra parte del mondo. E per gran parte dell'umanità, in questi giorni cupi del coronavirus, io credo che rappresenti un sogno anche per tutti noi, anche se appunto non andremo mai a visitarla, poter uscire a guardare le stelle mentre adesso siamo costretti a rimirare il soffitto di casa o al massimo la strada del balcone. Con rimirare le stelle incominceremo, vi dirò perché, il prossimo incontro. Arrivederci a tutti.